Buonasera a tutti. Allora, si riunisce la prima commissione questa sera, martedì 21 marzo, affronteremo diversi punti. Sono presenti assieme a me il Presidente Mauro Fabbri, il Sindaco Luisa Turci, il Consigliere Benzi, il Signor Paderni, il Dottor Belfiori e il Signor Sabattini di AIMAC. Adesso spero di aver utilizzato i titoli
sbagliati.
Il signor Belfiori e il dottor Sabatini.
No, così va bene.
Scusate, ma non abbiamo avuto modo di approfondire. Allora, trattiamo il piano economico finanziario di AIMAG per i rifiuti. Premetto una cosa, non vi farò molte domande perché il materiale è appena arrivato, quindi non ho avuto modo di approfondirlo. Quindi, con pazienza vi ascolto, se mi viene in mente qualche cosa di particolare ve lo chiederò dopo. Passo la parola ad Aimar.
Collegato appunto all'approvazione del PEF e delle tariffe, ci sono alcune modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva e per migliorare alcune cose evidenziate nel corso del 2016. Per il comune di Novi la tariffa corrispettiva è applicata dal 1 gennaio 2015, il 2016 è stato il secondo anno di applicazione e man mano che si procede si sono evidenziati alcuni elementi che si potrebbero migliorare, allora siamo intervenuti sul testo del regolamento. Sono quattro modifiche, le possiamo guardare dalla delibera. La prima riguarda l'articolo 6,2, in particolare viene inserito un comma che consente al gestore di valutare ogni elemento che possa determinare la chiusura definitiva di un'utenza. Fino a questo momento l'utenza veniva cessata con la restituzione dei contenitori e con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza. Ci siamo resi conto che in alcuni casi ci sono delle utenze che divengono irreperibili, per cui anche in mancanza della riconsegna del contenitore, ad esempio se il contribuente, l'utente si trasferisce in un altro comune, può non aver senso continuare a fatturare il servizio per altri anni. Quindi, in questo modo si dà la possibilità al gestore, nel caso di un utente irreperibile, di cessare definitivamente l'utenza. L'articolo 8,4 viene specificato meglio, in particolare prevedeva la possibilità di corrispondere una parte fissa aggiuntiva nel caso in cui l'utenza richiedesse ulteriori contenitori. Si specifica che non si fa ad esclusione dei contenitori assegnati sulla base degli articoli 15 e 16, che sono i contenitori che l'utenza domestica richiede per pannolini, pannoloni pediatrici. Poi un'altra modifica riguarda l'articolo 15,2, che è quello relativo alle riduzioni per le utenze non domestiche che utilizzano pannoloni, pannolini pediatrici. Al momento veniva questa riduzione, avevano la possibilità di richiedere il pannolino o pannolone per il contenitore per pannolini o pannoloni pediatrici le utenze appartenenti alle classi 1, 9 e 10. Con questa modifica andiamo ad introdurre tra le utenze che possono chiedere il contenitore per pannolini e pannoloni anche gli ambulatori medico-pediatrici, che sono quelli della classe 5. Inoltre, fino a questo momento la riduzione prevista per la parte variabile dei rifiuti conferiti utilizzando il contenitore sanitario era del 50% e viene innalzata la riduzione fino al 90%, analogamente a quello che avviene per i pannolini e pannoloni delle utenze domestiche. Poi c'è una modifica, viene integrato l'articolo 17, che è quello che riguarda il conferimento presso i centri di raccolta. E in particolare viene istituito un incentivo per gli utenti che utilizzano pannolini pediatrici lavabili in alternativa a quelli monouso, e dà l'obiettivo questa modifica di cercare di ridurre all'origine la produzione di rifiuti indifferenziato, cioè favorendo l'utilizzo dei pannolini riciclabili si dovrebbe ridurre la quantità di rifiuti indifferenziato che viene prodotta. L'ultima modifica, che è quella dell'articolo 18, è per le aree occupate da spettacoli, viaggianti, giostre, circo, e in particolare si dà la possibilità al gestore di chiedere il pagamento anticipato, questo al fine di favorire il corretto adempimento, cioè di evitare magari che il soggetto vada via al termine dell'attività. Sì, per favore, l'obbligo è una possibilità, non è un obbligo, però diciamo che l'obiettivo è quello lì, cioè di chiedendoli prima, nel momento in cui viene rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione, si favorisce il corretto adempimento. Le modifiche sono esclusivamente queste. In allegato, tra il materiale che vi è stato fornito, trovate anche il regolamento con le modifiche apportate, che a parte questi punti, questi quattro articoli, è identico a quello dello scorso anno. Adesso lascio la parola ai tecnici di AIMAC per...
Il regolamento, aggiungo solo una cosa su quest'ultimo punto, che nasce anche dall'idea, in queste situazioni che, come potete capire, a volte diventa difficile correre dietro l'utente per ottenere il pagamento della fattura, di proporgli anche una sorta di servizio appunto prepagato, quindi con pagamento in anticipo, una sorta di pacchetto a dimensioni crescenti di servizi. Dice, in 30 giorni immagino di aver bisogno di 30 svuotamenti, me li paghi prima, poi se ne fai 31, se ne fai 29, alla fine non cambia niente. Quindi l'idea di avere il pagamento anticipato quando questo tipo di attività cominciano garantisce comunque l'entrata, anche se magari con minimali differenze da quello che sarebbe un ipotetico calcolo reale da fare 3 mesi dopo, quando vado a fare la fattura per tutti e dopo devono andare a correre dietro all'utente, che cose di questo genere. Una sorta di, insomma, cioè con dei servizi non esattamente, insomma sì, più o meno forfettari, diciamo, studiati, ma precedentemente al periodo di occupazione, quindi anche appunto pagabili prima che l'attività del
commisurati centro, al livello di servizio che viene erogato, sì, per certo. L'utenza.
Per il resto, le altre osservazioni sul piano finanziario, cioè invece il documento, appunto, piano economico finanziario, che è il documento nel quale poi si approvano le tariffe del 2017, e come anche l'anno scorso, e per Novi e Soliera come anche per il 2015, è un documento unico per i 3 comuni dell'Unione Terre d'Argine, quindi diciamo, da questo punto di vista l'esperienza, secondo AIMAC, di un ambito più ampio, di un comune solo, nel quale si applica una tariffa non solo dal punto di vista del metodo uguale, ma anche dal punto di vista dei numeri, fatto salvo le differenze su alcuni dettagli che poi possiamo anche vedere, e mi riferisco alla cosiddetta quota aggiuntiva fissa che c'è su Carpi, è per noi un'esperienza positiva, e quindi ci fa, diciamo così, molto piacere che, anche se c'è stato un certo dibattito su questo tema del piano unico sui più comuni durante l'anno, c'è stato un certo confronto anche non solo all'interno del nostro territorio, ma a livello regionale con l'ANCI, insomma, e quindi ribadisco, per noi è importante che questi comuni abbiano confermato questo percorso, perché insomma siamo probabilmente l'unico territorio nella regione che si muove in questa direzione, ma ci sembra importante, c'è sempre bisogno di qualcuno che apre la strada alle innovazioni, alle cose. E poi, giusto per chiudere questo aspetto, questo confronto, ribadisco, di livello non solo locale ma anche un po' più alto, ha avuto secondo me anche una conclusione per la quale, come dire, ci riteniamo coperti nel fare questo tipo di operazione. Non è, qualcuno aveva detto non si può fare, cioè, si può fare se c'è la volontà e le caratteristiche nel servizio, nel territorio, che ti consentono di appunto approvare un tipo di documento di questo tipo, è anche giusto farlo. Bene, detto questo, il documento è come struttura simile a quello dell'anno scorso, e quindi ripercorre in modo abbastanza sintetico, ma varie descrizioni di quello che è il servizio che viene svolto nel territorio dei 3 comuni, che dal punto di vista operativo non ha subito cambiamenti particolari, se non ecco, magari appunto in cose di dettaglio come quelle, quell'idea di cui parlavamo prima riferita magari a alcuni servizi, abbiamo detto prepagati o robe di questo tipo. Però sulla sostanza delle frequenze di passaggio per le raccolte, la struttura delle zone,
il servizio erogato
insomma è lo stesso, cioè le frazioni raccolte sono le stesse l'anno scorso, porta a porta intendo, poi abbiamo sempre ovviamente attivi i nostri centri di raccolta, abbiamo le raccolte che sono rimaste sul territorio con campane per quanto riguarda il vetro, plastica, i cassonetti gialli, insomma il servizio sostanzialmente è lo stesso. E nella prima parte del documento c'è appunto una descrizione di appunto come è fatto il servizio, sono indicate anche altre attività, non solo quelle legate al porta a porta, mi riferisco a questa tabellina di pagina 6 dove si fa riferimento anche appunto agli altri servizi, la raccolta di ingombranti, altre cose di dettaglio come le ore di spazzamento, no, dettaglio non tanto sugli spazzamenti in realtà, insomma le ore per varie cose che non sono strettamente riconducibili al porta a porta ma che ovviamente fanno parte di tutto il servizio che è a disposizione dei cittadini. Ovviamente c'è un piccolo escurso su quelli che sono i risultati ottenuti sempre in questo caso nei tre comuni riguardo la raccolta dei rifiuti, quindi raccolta differenziata e indifferenziata, quindi i risultati in termini di percentuali ottenuti che sono, come potete vedere, più che lusinghieri. Negli ultimi 4 anni c'è stato un aumento della percentuale della raccolta differenziata di oltre 20 punti in 4 anni, quindi insomma, e devo dire qui questa è la tabella che raggruppa i tre comuni insieme. Sì, questa ribadisco, stavo appunto dicendo, visto che questa è la tabella che raggruppa tutti i tre comuni, ovviamente è la media dei tre comuni. Nel dettaglio, ad esempio, nell'ultimo anno Novi si è ancora confermato al 91%, era anche la media dell'anno precedente, era 89. Sì, Novi è quello praticamente più alto, in sostanza, il comune con la percentuale più alta quest'anno 2016, intendo, scusate, non dico quest'anno, ma mi riferisco ovviamente ai dati dell'anno scorso. Novi direi che è stato il comune con risultato migliore. Il totale dei rifiuti cala e questo è un bel segnale perché insomma certamente in particolare l'indifferenziato, perché poi in realtà come vede le raccolte differenziate crescono, diciamo che
la somma non è rimasta costante.
No, certo, e quello è comunque una cosa importante perché uno degli obiettivi normativi delle norme nazionali e anche la riduzione proprio della produzione dei rifiuti, cioè se dei rifiuti per assurdo non ne facessimo non avremmo, certo non avremmo anche tutto un sistema industriale che ci lavora attorno, non avremmo il problema di doverli gestire, quindi uno degli obiettivi, uno dei primi obiettivi nel mondo della gestione dei rifiuti è quello anche della diminuzione in assoluto. Poi ovviamente quello che stiamo facendo in questo territorio è sicuramente il modo giusto perché diminuiamo la parte indifferenziata e aumentiamo quella differenziata. Insomma, quindi diciamo il risultato anche dal punto di vista ambientale è sicuramente il migliore che si possa avere. Quindi è chiaro che non si procede a dimezzarli di ogni anno di ultima zona. Diciamo c'è sicuramente un anche in quest'ottica qua un percorso molto incoraggiante e significativo, poi ovvio che ci sarà un assestamento perché non è pensabile che si vada a zero tutto, però insomma siamo sicuramente molto vicini a dei risultati migliori che si possono avere.
Mi ha incuriosito perché proprio sabato ho avuto occasione di parlare con delle persone di un altro comune e ragionavano su questo aspetto, cioè non solo differenziare meglio ma anche produrre meno. Questo mi ha stupito perché non pensavo che le due cose in un periodo così breve invece avessero tutte e due un'evoluzione positiva.
Ma allora adesso il calo così, per come la vedo io, non so come la vedo io, devo dire che più che dettato da dei comportamenti di spirito ambientalista, probabilmente è dettato da una uscita dal sistema dei rifiuti urbani di una fettina di rifiuti prodotti dalle aziende, nel senso che con i modelli di raccolta precedenti basati su cassonetti stradali, anche il porta a porta precedente, ma in cui c'era ad esempio ancora il cassonetto indifferenziato per strada, sicuramente le aziende riversavano nel circuito, ma anche legittimamente, per carità, una quantità di rifiuti maggiore. Il modello porta a porta con una raccolta puntuale induce da parte delle aziende a deviare, probabilmente soprattutto forse anche più grosse, cose che magari in buona parte facevano anche prima, ma insomma a deviare tutta la produzione sui canali ovviamente legittimi e di recupero e smaltimento con altre aziende, insomma, per cui questo risultato sicuramente è dovuto anche a quell'aspetto. E poi indubbiamente il modello che creiamo impone anche al cittadino, non solo all'azienda ma anche al cittadino comune, una maggiore attenzione, e quindi c'è di sicuro anche quella componente lì nel calo della produzione complessiva. Poi vuoi un po' il permanere della crisi, insomma, gli elementi sono poi sempre tanti, non ce n'è mai uno solo che spieghi esattamente fino in fondo un fenomeno come questo, però qui, siccome c'è un percorso che si conferma nell'arco di 4 anni, direi che è giusto attribuirlo alle scelte che sono state fatte, quindi alle modifiche fatte al servizio, insomma, sostanzialmente. Poi dopo è chiaro che non tutto è venuto quello, ma un'impronta forte data da come si gestisce il servizio dei rifiuti, insomma. Rispetto all'anno scorso abbiamo introdotto al punto 5 dove si comincia a parlare un po' di valori in termini di soldi, che sono poi quelli che dovranno pagarci i cittadini tramite le fatture della tariffa. Abbiamo introdotto un tabellino per cercare di far capire in modo più sintetico rispetto a quelle che sono le tabelle che seguono, che fanno riferimento a delle strutture previste in particolare dal DPR 158 e che quindi possono essere più o meno comprensibili, però sono dovute, insomma, nel senso che il DPR 158 rispetto alla segmentazione dei costi è comunque la norma di riferimento. Però questo tabellino, ripeto, che c'è a pagina 7, che adesso Filippo ci illustra perché alla fine l'ha pensato lui, cerca di cogliere appunto nei confronti tra l'anno scorso e quest'anno e raggruppare i costi complessivamente in modo omogeneo, categorie comprensibili, senza addentrarsi più di tanto nei dettagli, ripeto, delle voci del DPR 158. Quindi Filippo, digli come l'abbiamo pensata, come l'hai pensata, e così sei responsabile tu di questa tabella.
Necessità, virtù. No, facendo confronto, utilizzando la tabella con i criteri del DPR 158, i confronti erano abbastanza incomprensibili. Di conseguenza abbiamo accorpato alcune voci che si trovano a pagina 8 e in questa tabella a pagina 7. Quindi, nella prima riga, servizi di raccolta e igiene urbana, lì vi sono i costi della raccolta del rifiuto differenziato, indifferenziato e dello spazzamento stradale, quindi dei vari servizi accessori alla raccolta porta a porta. E si vede come
anche CDR,
anche centri di
raccolta, servizio ordinario, diciamo.
Tutti i servizi di raccolta, che siano stradali, porta a porta o centri di raccolta o spazzamento delle strade, sono inclusi nella dicitura servizi di raccolta e igiene urbana. E si vede come dal 2016 al 2017, a parità di servizio, sono state attuate alcune azioni di ottimizzazione e di conseguenza complessivamente i costi sono in leggero calo, ma fondamentalmente per ordine di grandezza possiamo dire che sono costanti. La riga sotto è quella che più salta all'occhio, perché la riga smaltimenti e rifiuti indifferenziati, voi sapete che la tariffa di smaltimento non è più 133 euro a tonnellata, ma è 180 euro a tonnellata per il 2017. Di conseguenza, praticamente a parità di rifiuti differenziati avviati a smaltimento, vi è una differenza di circa 250.000 euro in più nel 2017.
In questo caso diamo a Cesare quel che è di Cesare, la tariffa di smaltimento dell'indifferenziato, cosiddetta anche tariffa al cancello, è stabilita da Atersir, quale c'è stata ovviamente l'agenzia regionale di ambito, con quale c'è stata una discussione anche in questo caso, e quindi ipotesi diverse, anche con l'intervento degli amministratori. Insomma, alla fine il punto di caduta rispetto alla tariffa applicata per il 2017 è questo che è stato detto, 180
euro tonnellate, sì.
Che purtroppo rispetto all'anno scorso è una tariffa molto più onerosa.
Peggiorativa, cioè l'effetto,
però, insomma, diciamo, l'effetto c'è.
133.
Beh, si è partiti anche da
200,
da cifre molto più alte.
Siamo partiti da 230. Per
tutta una serie di meccanismi di... Sì. Sì. Poi dopo, sì, insomma, certo, questo.
Dopodiché, sì, nelle righe successive sono riferite ai trattamenti dei rifiuti differenziati, quindi trattamento riciclo e i ricavi che derivano dalla vendita di questi rifiuti. Si vede come tra il 2016 e il 2017, grazie anche a un aumento delle raccolte differenziate, sono aumentate sì i trattamenti, ma parimenti anche i ricavi che derivano dalla vendita di questi rifiuti. E i costi comuni, i costi di uso del capitale che fanno riferimento alla remunerazione, gli ammortamenti e gli accantonamenti che si ritrovano nella tabella pagina 8 sono costanti tra il 2016 e il 2017. E queste sono le voci, al di là della tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, che sono di stretta competenza AIMAG. Dopodiché, infatti c'è una leggera riga, vi sono le ultime tre voci che dipendono in buona parte da Atersir, che sono la costituzione dei fondi, in buona parte perché il conguaglio dipende da AIMAG, la costituzione dei fondi che, se dato un occhio a pagina 8, riguarda la quota terremoto, il post mortem, sì, sono dopo la riga costo totale, quota terremoto, post mortem, costo fondo incentivante, legge regionale numero 16 del 2015, premio comuni virtuosi e incentivo comuni servizi. Quello che salta all'occhio è che la costituzione dei fondi è un pochino cresciuta per la questione del post mortem, magari
c'è bisogno di dettagliare un po' meglio.
Quello che salta all'occhio è l'elargizione dei contributi, cioè i premi che arrivano dalla regione, come nel 2016 erano 221.000 euro per i risultati di Novi e Soliera, mentre nel 2017 c'è questo numero che è abbastanza esorbitante, 1.160.000 euro, e sono i risultati 2016 di Novi, Soliera e si aggiunge il comune di Carpi. In più vi è il conguaglio per i risultati 2015 dei comuni di Novi e di Soliera. Quindi dico in anticipo che l'anno prossimo, nella riga elargizione dei contributi, sicuramente non ci sarà più 1.200.000, perché verrà meno la parte del conguaglio del 2015, e quindi sarà un numero che probabilmente si attesterà su una media tra il 2016 e il 2017.
Questo è al netto dei 185.000 euro?
Sì. Sì, questo è il valore, che Atersir nella delibera,
certo, sì.
È stata approvata.
Perché sembra che non mi ricordo che
è un po'. No, anche noi l'abbiamo scoperto ieri, quindi altrimenti era qualcosina di più. Infine, il conguaglio anni precedenti, sì. Questo in base alla rendicontazione che ogni anno si fa dell'anno precedente, è il conguaglio che si genera.
Anche questo sul conguaglio sono due numeri negativi, ma il fatto che il conguaglio appunto 2017 sia inferiore è un elemento peggiorativo, perché queste sono somme che andavano a detrarre il totale, quindi a diminuire in sostanza la tariffa complessiva da ribaltare sui cittadini, quindi è sempre un elemento positivo, cioè che riduce il costo generale, ma riducendolo meno rispetto all'anno precedente, è chiaro, non lo fa. È come se fosse una sorta di aumento in sostanza. però questo è il conguaglio, un meccanismo che esiste da quando gestiamo la tariffa, la TAR e STAR, nei comuni in cui abbiamo avuto continuità c'è sempre stato, e che si porta indietro quelli che è il risultato della gestione del secondo anno precedente a quello. Siamo sempre indietro di anni per un meccanismo che non vi stiamo a dettagliare, insomma sta di fatto che quando si chiude un anno si crea appunto una somma che può essere a favore o a sfavore anche del comune, dei cittadini alla fine in sostanza, e che quindi può andare o in detrazione, come è stato in entrambi gli anni, o in aumento addirittura, sono stati degli anni in cui sugli altri punti...
Complessivamente si vede come il totale sia confrontabile con il 2016, in leggero calo, ma su 12 milioni, questi 200 mila euro praticamente sono valori confrontabili praticamente.
Si sa già che l'anno successivo ci sarà un contenuto più basso.
Quello dei fondi
ce lo possiamo aspettare, perché noi quest'anno abbiamo ricevuto, oltre al premio del 2016, nel piano economico del 2017 si registra non solo il premio di competenza del 2016, ma anche un conguaglio sui risultati del 2015, cioè in poche parole, nella riga nel 2016 quei 220 mila euro erano sottostimati, quindi noi quest'anno ai cittadini restituiamo
un po' di più.
Esatto, certo, sì. L'anno prossimo probabilmente sarà un valore più basso, anche perché
in ogni caso anche qui sottolineo il fatto che premi sono sostanziosi, perché i risultati sono buoni in questi comuni, cioè si è raggiunto, la legge 16 regionale appunto distribuisce i premi dei fondi che vengono costituiti con quelle somme della riga sopra, la costituzione fondo come quello del sisma, tutti partecipano e contribuiscono a formare un fondo, poi dopo ritorna solo a chi ne è meritevole. Adesso nel caso del sisma purtroppo è una partita diversa, ma in questo caso invece quella dei premi e dei finanziamenti per le modifiche del servizio, dei premi per i risultati raggiunti sulla produzione pro capite annua del rifiuto indifferenziato, ce li abbiamo perché i risultati ci sono stati. Altri comuni che non sono ai livelli che sono questi comuni, ovviamente ci avranno il costo, avranno forse qualche premio perché magari pensano di modificare il servizio, ma sicuramente
dando un occhio
io non ho visto i premi degli altri, ma siamo sicuramente.
Ho guardato i piani economici di Modena, e in molti casi, ad esempio, Modena ha un contributo negativo, cioè contribuisce a questo fondo in maniera consistente, perché
chi non ha risultati, chi non sviluppa servizio spende solo.
È penalizzato.
Quindi finché siamo bravi, prendiamoli, tra qualche anno si vedrà cosa succederà.
Quello che ci siamo detti è riportato poi nelle note in alto a pagina 8, quindi sono scritte.
Il post-mortem sono una questione che questa che è stata questi mesi abbastanza dibattuta, sono i costi di gestione post-mortem delle discariche. Post-mortem delle discariche, certo, cioè i costi che il soggetto che gestisce deve comunque sostenere quando la discarica è chiusa, o quando sono chiusi dei lotti di discarica, insomma, cioè in sostanza, se non ricordo male, tra l'altro ci sono obblighi di legge per la gestione almeno trentennale. E il problema di quest'anno è stato che in sostanza nei primi anni di gestione delle discariche che gestiamo oggi noi AIMA, che oggi gestiamo Medulla, Mirandola, Carpi, basta, San Marino è già chiuso da tempo. Adesso Carpi no, perché è la più recente, ma nelle altre discariche i primissimi anni il costo post mortem non era stato accantonato correttamente, diciamo, per semplificare. Normalmente è una parte del costo che determina la tariffa al cancello, quella che dicevo prima. Si è visto che il piano regionale di gestione dei rifiuti stabilisce che le nostre discariche dovrebbero finire di operare 2020, se non ricordo male, e chi di dovere ha fatto dei conti ha stabilito che c'era bisogno di recuperare in questo periodo qua delle somme per la gestione del post mortem che non erano state accantonate precedentemente. Che qui una discussione un po' intensa che il nostro sindaco ha sicuramente partecipato, e però insomma qualche costo che ha aggravato, diciamo così, questa parte dei contributi, così
mi sembrava che dovessero essere imputati in modo pesante a questo, questa normalità, quindi visto che il postmortem arriverà, ma riteniamo, abbiamo ritenuto come sindaci che non fosse corretto gravare troppo su questa normalità, e sono stati diminuiti un po' più del tempo, così diciamo che c'è una visione, abbiamo discusso con il nostro gestore e abbiamo
una discussione.
Vengono raccolti in funzione del 2020 quando dopo si dovranno investire nel futuro.
Sì, diciamo, no, normalmente nell'attività gestionale normale sono già compresi i costi di smaltimento a cancello. Qui c'era da, siccome appunto ribadisco, il piano regionale ha posto un termine di vita a questi ai nostri impianti, in un certo senso, e quindi abbiamo dovuto ragionare sul fatto di recuperare certi costi che non erano stati inseriti, posso ribaltati sulla tariffa del cancello.
Non
ho
preso
No, cioè di ribaltarli in un periodo che fosse quello di vita residua della discarica, perché finché entrano dei rifiuti appunto uno può, con la tariffa cancello, far pagare questi costi. Se li gravavamo tutti su un periodo molto breve, erano superiori rispetto a quelli che sono stati inseriti nel piano. Dopo con anche ATS, diciamo, anche in questo caso c'è stata anche la situazione.
No, perché adesso al di là delle battute c'è un tema, che le modifiche che la Regione, diciamo, quello che la Regione ha approvato in tema di discariche, di smaltimenti, eccetera, ha, diciamo, di fatto, nonostante le nostre proteste / richieste di modifica, ha fatto sì che per quanto riguarda il nostro gestore abbia assolutamente ridotto i tempi di vita delle discariche in questo caso. Allora questo cosa succede? Che gli ammortamenti e tutti i costi relativi dovrebbero essere compressi in un periodo molto più breve di quello che sarebbe, di quello che era inizialmente calcolato dovessero durare queste discariche. E questo provocava in pochissimi anni un peso molto, molto forte sulla tariffazione, che noi abbiamo rifiutato di applicare, perché questo si tratta, perché riteniamo che questi costi, siamo andati anche in regione, abbiamo fatto degli incontri, perché erano costi che noi abbiamo ritenuto insopportabili in quanto venivano cumulativamente a gravare in poco tempo, in un tempo molto stretto. Quindi a monte c'è una decisione della regione che noi e parlo noi sindaci del bacino di Aima, non abbiamo condiviso, perché comunque la regione ha fatto una scelta di ambito regionale sicuramente, ma molto penalizzante per la gestione del nostro gestore, per quello che il nostro gestore sta gestendo per gli smaltimenti. Questo è un po' quello che è accaduto. Allora, come in tutte le cose, si cerca di mediare, di trovare una mezza soluzione, e a noi premeva comunque non gravare, che la tariffa non divenne, sulla tariffa non pesassero dei costi compressi in poco tempo, e questo abbiamo fatto. A monte ci sta però una scelta della regione che noi abbiamo contestato, criticato e non condiviso, ma è andata avanti e fine.
Poi, proseguendo, ci sono i vari prospetti che si riprendono nel corso dell'elaborazione tariffaria. Pagina 9 c'è il prospetto riassuntivo con la sintesi tra costi variabili e costi fissi, che poi andranno ad essere la base per l'elaborazione delle tariffe con le sue varie componenti tra domestici e non domestici. E nelle pagine da 10 in avanti sono riportati le voci del DPR 158 con alcuni dettagli, ad esempio pagina 10, così come in maniera descrittiva si fa distinzione per quanto riguarda i costi di spazzamento e lavaggio strade tra cosa è smaltimento di rifiuto raccolto e cos'è invece effettivamente servizio di spazzamento. Però io qua non mi dilungherei, non lo so, sono abbastanza descrittive.
Sono tutte torte che dettagliano meglio appunto quella tabella, che è le sigle che vedete a pagina 8, insomma.
Ecco, magari a pagina 17.
Esatto, dopo da pagina 17 in poi, diciamo, c'è tutto quel dettaglio lì un riepilogo in cui si determina sostanzialmente nel prima tabellina in alto del costo totale del piano finanziario, si detraggono delle somme che vengono da soggetti terzi, il contributo MIUR e il contributo che dà il Ministero dell'Università e dell'Istruzione, in sostanza per il pagamento della tariffa delle scuole statali. E le altre due righe sono il Fondo Sisma 2017, e quindi il contributo che è tramite quel fondo di cui dicevamo prima abbiamo per le utenze che sono state chiuse a seguito degli eventi del 2012. C'è una terza riga con conguaglio Fondo Sisma anni precedenti, perché abbiamo scoperto anche noi con Atersi un po' sul fotofinish che rispetto all'anno 2015 c'era anche una delle somme in più saranno attribuite a questi comuni, e quindi abbiamo differenziato le due righe per appunto per far capire che per quanto riguarda il 2017 pensiamo di poter richiedere ad Atersi 299.000 euro, poi ne dovrebbero arrivare altri 110 per competenze degli anni pregressi.
Poi lo spirito di queste tabelle che sono qui sotto, la prima è ripartizione costi totali da coprire, dove il totale 11.348.000 si riprende con la riga sopra costi da coprire mediante tariffa. La tabella sotto, ripartizione costi da coprire relativi ai soli servizi ordinari a periodicità programmata, riguarda le tariffe base per tutte le utenze domestiche e non domestiche. Questo importo è inferiore, è 11.019.000 euro, perché, come specificato nella tabella sotto, alcuni costi vengono coperti da alcune utenze specifiche. E mi riferisco alle utenze non domestiche, costi variabili 41.000 euro circa per i servizi a pesatura di rifiuti indifferenziato, cioè quelle utenze che hanno particolari contenitori con un'elevata capienza e hanno un servizio su misura. Faccio un esempio, l'ospedale di Carpi, che questo, per grandi quantitativi di rifiuto è possibile stabilire dei servizi dove questo rifiuto viene effettivamente pesato e pagano in base al rifiuto effettivamente conferito in termini di chilogrammi.
Sì, nel modello ordinario, diciamo così, come sapete, c'è l'idea diffusa che io do uno svuotamento, do un contenitore, lo espongo e quindi il gestore me lo prende, c'è tramite un peso specifico, quindi un'equivalenza di rifiuti in termini di chili che viene fatta pagare in bolletta all'utente. In questi casi, che sono quelli che sta illustrando Filippo, c'è un sistema di misurazione, pesatura reale rispetto a questi pochi soggetti, adesso numericamente non sono neanche, ma il caso più importante appunto è, e quindi questi costi sono, diciamo, a parte rispetto alla tariffa comunale, sia perché li paga direttamente quell'utente lì, insomma.
Quindi vengono distolti dal totale perché questa parte è coperta da queste. Quindi ci sono altri servizi, questi 82.000 euro, servizi richiesti a rifiuti riciclabili per alcune utenze che richiedono giri specifici per raccolta di cartone, plastica e vetro. Poi c'è la quota aggiuntiva per la città di Carpi, sia utenze domestiche che non domestiche, e infine le quote, i costi fissi e variabili che vengono coperti dalle fatture emesse per le utenze mercatarie. Totale fa 11.348.000 euro. Di conseguenza poi dopo c'è lo sviluppo tariffario sia per utenze domestiche che non domestiche.
E qui ci sono le tabelle con la quota fissa per le utenze domestiche, che vi ricordo è legata al numero dei componenti della famiglia. Parlo di pagina 18, sono leggerissimamente modificati i valori rispetto all'anno precedente, sì, vabbè. Si tratta di modifiche nell'ordine di non più di un euro, non più
50, di
un euro, 50, sì, massimo un euro 76. E la quota fissa, ribadisco, è legata al numero dei componenti della famiglia e alla zona in cui la famiglia abita. È una zona per Novi in quanto tale, c'è solo la zona urbana e la zona forese, poi c'è il centro storico, perché Carpi è anche una zona cosiddetta appunto centro storico. E questa è la quota fissa delle domestiche. Poi ci sono al punto 12.2 la quota variabile, quindi nel tabellino, cioè le utenze standard, cioè il numero di utenze, e la percentuale
di rifiuto,
rifiuto attribuito a queste utenze qua, e insomma alla fine della riga l'ipotesi di chili che conferiranno queste utenze qua, i costi che vengono ribaltati su queste utenze e quindi l'euro finale, l'euro chilo
che diventa un euro vuotamento facendo la trasformazione euro chilogrammo per chilogrammo litro per la volumetria del contenitore. Quindi serve da fare l'euro chilogrammo che è 1,25 per 0,11 per 120 che si ottiene 16,56 euro per costo di svuotamento del 120 litri.
C'è la riga degli utenti che hanno una riduzione perché praticano un compostaggio domestico, e quindi con il regolamento questi utenti qua, 1069 al momento, hanno un costo per l'indifferenziato abbattuto del 30% rispetto al costo standard. E poi c'è la riga con il prezzo della riduzione del rifiuto sanitario, quindi pannolini, pannoloni e quant'altro, che ha un costo
abbattuto
del 90%, cioè è il 10% rispetto al costo del chilo normale, insomma è differenziato normale.
Nell'elaborare la tariffa del 2016, quello che quest'anno è il 21%, l'anno scorso era 14%. Quindi vuol dire che...
Nel senso che le utenze appunto che usufruiscono di questo servizio sono cresciute con utenze e anche cresciute come quantità di rifiuto che viene attribuito.
Anche perché nello sviluppare la tariffa del 2016 di Carpi non avevamo a disposizione uno storico di un anno, perché Carpi aveva avuto la trasformazione del servizio nel 2015. Di conseguenza ora questo dato, 21%, è molto più prossimo a quello che è effettivamente il dato reale. Del totale, quindi vuol dire che dei rifiuti che noi raccogliamo alle utenze indifferenziati, alle utenze domestiche, il 21% proviene dal contenitore pannolini che viene
rosso.
Esatto. Esattamente. Nel corso dell'anno, lo dico, state anche effettuati dei controlli su questi contenitori per verificare se ci fosse un utilizzo improprio da parte degli utenti che mettessero un primo strato e sotto. Quello che è emerso è che effettivamente questi contenitori vengono utilizzati correttamente. Pochi casi, 2-3 casi su centinaia di contenitori sono stati sanzionati, ma
chi li produce ne vende tanti. È credibile proprio perché per queste considerazioni, cioè non d'altra parte, insomma, è un'esperienza che insomma, penso che abbiamo in tanti, insomma, quindi è vero, non, anche qui giustamente. Però è reale anche il risultato della verifica, cioè è reale l'aspettativa, cioè effettivamente chi ha questa esigenza qui, i pannolini, i pannoloni, altri materiali, produce davvero tanto, e quindi è logico anche il fatto che non si trovano tanti che ne abusano. Purtroppo è corretto anche invece dire che ci sono tanti che ne devono usare, quindi il rifiuto che è sempre indifferenziato dal nostro punto di vista, alla fine, che però viene valorizzato, costa meno dal punto di vista del cittadino, ha un'incidenza significativa, molto molto importante. Sì. Certo, no, assolutamente. Quindi niente, nel tabellino sotto c'è cioè, in sostanza il ribaltamento del costo al chilo dal punto di vista dello svuotamento, in sostanza, cioè si vede come nella zona standard di base uno svuotamento del 120 litri, che è il contenitore più diffuso, costa 16,56 euro. L'anno scorso costava
16,36. Questo è anche in parte spiegabile dal fatto che l'aumento della quota parte di rifiuto con riduzione del 90% si riflette su quel rifiuto che rimane, deve coprire una quota di costi variabili che prima venivano coperti invece da questi contenitori. Quindi questo aumento è riconducibile a questa dinamica. Volevo fare solo un appunto che nella tabella tariffa variabile euro svuotamento, come ci hanno fatto notare i nostri colleghi, è comparso un 80 litri. Non perché abbiamo distribuito contenitori da 80 litri, ma perché nel corso dell'anno si sono verificate delle esigenze strettamente operative, ad esempio aziende che chiudono, che svuotano i magazzini, o famiglie che traslocano, che devono svuotare la cantina e che di conseguenza a furia non hanno tempo di riempire il contenitore da 120 litri mettendolo fuori tutte le volte. Quindi abbiamo aggiunto nella parte descrittiva, pagina 4, che prima non abbiamo letto, ma più o meno poco prima del sottotitolo dotazioni standard, c'è scritto: per le utenze domestiche e non domestiche che necessitino di servizi a misura concordati col gestore riguardanti col ferimento di rifiuto indifferenziato, è previsto l'utilizzo di sacchi forniti dal gestore di volumetria pari a 80 litri. Ad esempio, nelle case che gestisce Acer.
Abbiamo avuto una situazione che è nata su base di esperienze concrete, cioè appunto svuotamenti di case dell'Acer. Quindi un intervento da fare in un giorno, in due giorni, con non più l'inquilino, magari richieste appunto dall'ACER stessa, e quindi la modalità di recupero di questo indifferenziato normale, con il giro che passa una volta ogni 15 giorni, capite che non è possibile. Per cui si è studiato questo meccanismo e quindi si è introdotto.
Questo in base al numero di sacchi che di volumetria fa, 80 litri.
Se ne usa 5, se ne usa 10, paga in funzione del. E dei chili che poi di conseguenza conferiranno.
Esatto. Questo, e stesso discorso vale anche per l'utenza non domestica che magari cessano l'attività e hanno necessità
sì,
di.
A quel punto lì il servizio viene. Sono quelle piccole modifiche, diciamo, servizio che però lo rendono più
fruibile
e legato alle esigenze reali, insomma, perché alla fine poi dobbiamo confrontarci con quelle. La tabella dei coefficienti ve la risparmiamo perché tanto sono coefficienti che se, ovviamente devono esserci e devono essere individuati, ma servono per i calcoli, quindi non dicono molto. Dal punto 13 in poi invece ci sono le tariffe dell'utenza non domestiche e in questo caso nel primo tabellino ci sono le tre componenti base fissa dell'utenza non domestica, ovvero la quota dimensionale, quella legata alla superficie complessiva dell'azienda, la quota fissa legata alla volumetria dei contenitori grigi, quindi dell'indifferenziato, e la quota fissa legata ai contenitori delle raccolte differenziate che sono in esubero rispetto alla quota standard, alla volumetria standard, con la ripartizione del costo generale su queste tre voci qua. Poi c'è il dettaglio delle classi di superficie, delle classi dimensionale. Le classi non sono cambiate dall'anno scorso. C'è qui, era qui che volevamo fare il discorso relativo al numero.
Esatto, cioè se uno confronta
il numero delle utenze
rispetto a quello dell'anno scorso, si vede che sono diminuite. Questo perché, grazie al regolamento, è possibile unificare, accorpare alcune superfici che prima costituivano due utenze separate. Di conseguenza, se voi magari avete sotto mano la relazione dell'anno scorso, proprio, si vede come i costi attribuibili alla componente dimensionale sono gli stessi, al netto di qualche euro, che però devono essere ripartiti su un numero di utenze inferiori. Quindi a parità di servizio, a parità di costi, l'avere accorpato alcune utenze, quindi magari uno che prima aveva due posizioni, adesso ne ha una sola con una superficie maggiore, questo ha determinato un calo della base imponibile. Di conseguenza le tariffe sulla quota dimensionale vi è un leggero aumento, ma questa è la spiegazione, cioè non è un aumento di costi. È un calo della base imponibile sul quale ripartire questi costi.
la provo a dire in un modo diverso io, l'anno scorso c'erano, in questo totale qui c'erano 6.000 aziende, 6.000 utenti, ce ne sono 700 in meno. I costi non sono cambiati, quindi il meccanismo è chiaro, cioè ripartisco la stessa cifra sul numero di utenze inferiori, devo alzare mediamente. La superficie complessiva in sostanza sì, il ragionamento che si fa con questo nuovo metodo diverso rispetto a prima, prima la stessa azienda, ancorché nello stesso posto, con capannone uffici e magazzino, aveva due utenze, quasi sempre, come diciamo, e quindi perché i magazzini avevano una tariffa diversa e quindi giustamente gli si riconosceva in quel caso lì la destinazione di una parte dell'azienda appunto a magazzino, magari e la restante industria, artigiano che fosse. E se noi applichiamo questo principio nel modello della tariffa, un'azienda così si trova a pagare due quote dimensionali, perché ha due utenze. Quindi il ragionamento invece del metodo nuovo è: io ti faccio un'utenza sola in sostanza. E questo, diciamo, il calo grosso è dovuto al fatto che l'anno scorso, quando abbiamo
sviluppato la tariffa,
il piano finanziario del 2016, la base dati con l'entrata di Carpi era fatta con le utenze ovviamente che avevamo prima in Bari, e quindi con queste doppie, triple utenze, che c'erano tante aziende che avevano due o tre utenze tranquillamente. Nel corso dei primi mesi, prima della prima fattura, ovviamente abbiamo fatto questa operazione di accorpamento, e quindi secondo certi criteri che sono sinteticamente detti anche dal regolamento, ma che abbiamo dopo anche chiarito al nostro interno, nel senso che se un'azienda ha una sede qui e una sede a 5 km paga due utenze, se invece è funzionalmente vicina, anche se ha 5 capannoni, paga un'utenza sola. E quindi questo motiva il fatto che appunto l'anno scorso ci fosse scritto 6.000 e quest'anno c'è scritto 5.246. Prego. Sì, diciamo, dipende anche dai casi, ovvio.
Dipende dal caso in che classe di superficie.
Uno che prima aveva esattamente, sì. Pagava, prima avrebbe pagato due quote fisse, adesso ne paga solo una nella classe superiore, ma insomma è meglio pagare quella superiore che non due. Insomma, quindi il meccanismo è chiaro che è fatto per modernizzare le utenze, che non in tutte le situazioni è logico farlo. Ribadisco, quando un'azienda ha una sede a Sogliera e una sede a Novi, sono due utenze separate, insomma. C'è un concetto di legame funzionale tra i vari locali, i capannoni, insomma, spazi che l'azienda usa, che è quello che ci fa mettere insieme e creare un'utenza sola. Poi qui il punto 13.1.2, costi attribuibili alla raccolta di rifiuto secco non riciclabile, qui sono le frequenze in realtà delle raccolte, giusto?
Sì.
Sulle varie zone, e quindi frequenze 1 su 14 vuol dire che si passa una volta in 14 giorni.
Poi c'è un dibattito eccetera. Tra 1 su 14 e 1 su 15.
Sì, ma 1 su 14, ovviamente le settimane per 2 sono da 7.
Perché le tabelline che sono sotto sono dei riepiloghi delle tabelle che seguono nelle pagine successive.
Dove ci sono i dettagli per ciascuna zona.
Per ciascuna zona e ciascuna volumetria di contenitore.
C'è la sua quota fissa.
E qual è il gettito previsto sulla base dei contenitori effettivamente presenti sul territorio e al momento attivi.
E quindi qui per ogni zona c'è le sue due paginette, non so se c'è qualche richiesta di chiarimento, ma non, naturalmente ecco, ci sono le tariffe legate ai contenitori delle tre frazioni cartoliane. La carta organica. Questo si ripete per un po' di pagine, per le varie zone, e poi dopo qui c'è anche in questo caso, come per i domestici, la tabellina delle tariffe variabili, cioè del costo alla fine al chilo, in questo caso è un costo euro tonnellata, ma vabbè, mi riferisco a pagina 29, il primo tabellino in alto.
Che è lo stesso procedimento che c'è nel caso delle utenze domestiche. Quello che salta all'occhio, se voi potreste confrontare con la relazione del 2016, è che nella riga RSU sanitario, in riferimento alle utenze delle classi 1, 5, 9, 10 che possono richiedere i contenitori dei pannolini e pannoloni,
anche qui
l'anno scorso era un 2%, quest'anno, in seguito alle richieste di queste utenze, quindi case di riposo, ambulatori e chi ha diritto a fare questa richiesta, si è passato dal 2% a circa un 12%. Quindi questo significa che...
E anche in questo caso la tariffa che l'anno scorso era scontata scontata del 50%, è scontata come quella dei domestici del 90%. Anche qui c'è stato un dibattito, un confronto, si è sostanzialmente deciso che quel tipo di rifiuto lì, l'utente lo produce a casa e ha lo sconto del 90%, che lo produca all'interno di una casa protetta era equivalente, quindi era corretto riconoscere questo tipo di riduzione, anche se si tratta di case protette, pubbliche o private che siano, insomma. E quindi stesso ragionamento di prima, maggior produzione di rifiuti, maggiore sconto, insomma, quindi un'incidenza.
Cioè in questo caso, adesso, per completezza dell'argomento, il variabile è praticamente costante con l'anno scorso, si parla di pochi centesimi. Quello che cambia è sulle quote fisse, dove ci sono degli aumenti di qualche euro sui contenitori dell'indifferenziato. Quello che si è scelto di fare come gestore, visto che questi sono costi a carico della collettività, il fatto dello smaltimento dei rifiuti sanitari, è più democratico non farli pagare a chi utilizza solo i contenitori, ma a carico di tutta la collettività e quindi chi ha a disposizione i contenitori dell'indifferenziato. Esattamente, su tutte le utenze non domestiche.
Okay. Poi c'è il concetto delle riduzioni.
Esattamente.
Questa anche, sì.
No. Parlo che a parità di costi variabili, il fatto che la riduzione per i contenitori sanitari passa dal 50% al 90% e il rifiuto dal 2% passa all'11%, il costo variabile del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche non sarebbe rimasto costante, sarebbe aumentato il costo delle bollette. Quindi ci sarebbe fatto pagare questa dinamica solo a chi utilizza il contenitore, no? E anche a magari chi lo utilizza più di frequente. È più democratico far pagare questa dinamica a tutte le utenze non domestiche che hanno il contenitore dell'indifferenziato, piuttosto che limitare questo aggravio solo su chi utilizza il contenitore. Quindi questo perché se confrontate le tariffe dei contenitori indifferenziati con il 2016, vedete degli aumenti di qualche euro.
Quindi, quelle fisse.
Sì,
perché anche appunto nel tabellino dopo, dove ci sono le tariffe variabili, sostanzialmente sono molto simili a quelle dell'anno scorso. L'anno scorso, ad esempio, sempre il bidone di riferimento, 120 litri,
era
8,46, adesso è 8,67, quindi insomma non è... Non solo su chi, cioè, in questo caso solo però nell'ambito dei non domestici.
Sì, sì, cioè lei diceva domestico con domestico,
sì,
e non
sì,
domestico
sì, sì.
Con non domestico.
C'è la tabellina per
il guadagno dei servizi a pesatura specifici di cui parlavamo prima,
che hanno appunto un costo al chilo, sempre spesso io dico al chilo perché in fattura mettiamo chili. Qui è il tabellino scritto euro tonnellata, ma insomma.
Quello che si vede è che magari la tariffa unitaria della euro tonnellata è differente rispetto a quella della raccolta porta a porta normale. Vedete che sono 425 euro tonnellata rispetto ai 656 euro tonnellata, ma questo perché correttamente nella raccolta porta a porta tradizionale le utenze, con lo svuotamento del contenitore dell'indifferenziato, coprono anche quei costi variabili relativi alla raccolta porta a porta delle plastica, vetro dei centri e l'utilizzo per i centri di raccolta.
Questo è questo caso essendo legata
solamente
a quei due o tre utenti che diciamo prima, e quindi al servizio specifico, il costo del loro smaltimento, del loro chilo di rifiuto è appunto inferiore, perché non gravato di, della,
non si devono,
no no, ok. Cioè nel costo dell'indifferenziato degli altri, siccome è l'unico driver che utilizziamo per far pagare la parte variabile, ci sono dentro anche i costi variabili che fanno riferimento non solo al rifiuto indifferenziato, ma anche a
tutti gli altri costi variabili, i centri di raccolta.
Questi qui, siccome sono un pezzettino, due o tre utenti che si pagano solo il loro costo dell'indifferenziato, qui appunto cala di più, loro la loro parte diciamo variabile per gli altri servizi la pagano sulla parte
dei contenitori,
per le raccolte differenziate in sostanza, quindi lì non grava appunto i costi variabili delle altre pezzi, delle altre parti del servizio.
Questo era un dettaglio, insomma,
comunque per dire che chi usufruisce di questo servizio a pesatura alla fine ha un costo al chilo inferiore rispetto a quello medio di tutti gli altri, ma abbiamo visto sono poi situazioni molto particolari insomma. Poi c'è la tabella con i costi variabili legati alle raccolte differenziate porta a porta, quindi carta organico, in questo caso ovviamente per le volumetrie che eccedono quella che è la volumetria standard, quindi se uno prende i contenitori standard 120 grigio, 120 della carta e il biloncino marrone 25 litri, non paga una quota variabile per la carta e per l'organico. Se invece uno prende il biloncino da 30 in più, un 120 in più, e nelle aziende questo capita abbastanza spesso, ha anche una quota variabile aggiuntiva riferita appunto al tipo di contenitore e alla volumetria richiesta.
Dopodiché questi, quelli che seguono sono i servizi a richiesta per i rifiuti riciclabili, che riguardano sia i comuni di Carpi che di Novi Soliera. In particolare Novi la richiesta può essere per il cartone svuotato settimanalmente, e di conseguenza qui ci sono le zone, le frequenze, le utenze servite e le tariffe di riferimento, che per quanto riguarda il cartone, che interessa il comune di Novi, è invariata rispetto al 2016. Quindi
questa è una tariffa forfettaria per chi richiede una frequenza diversa su questi servizi qua, e
per chi ha un'elevata produzione di cartoni come quelli commercianti. C'è una tabella di riepilogo dei costi variabili, ma che semplicemente riprende la tabella iniziale dello sviluppo tariffario, giusto per far vedere che i conti tornano. Dopodiché ci sono i coefficienti.
Le categorie sempre del 158, del DPR 158, che sono le 30 classiche categorie che servono, anche se la differenziazione tra categorie dal punto di vista pratico del calcolo della tariffa non serve più a nulla, cioè non ha importanza se sei un magazzino, se sei un bar, ci serve in realtà per stabilire la cosiddetta assimilazione, quindi i coefficienti sono necessari per individuare qual è l'ipotetico ammontare di rifiuti che ciascuna utenza può conferire al sistema. Poi dopo col sistema di oggi in effetti siamo un po' più in grado di controllare, perché appunto facendo raccolta puntuale porta a porta dell'indifferenziato di carta e organico, insomma, ma è ovvio che l'assimilazione, anche questo è un mondo molto ampio e molto incerto, perché insomma non è così semplice misurare tutti i rifiuti che un soggetto produce, insomma poi in un futuro vedremo cosa succederà. C'è la quota aggiuntiva di Carpi, che è una quota fissa che viene applicata solo ai cittadini e alle aziende carpigiane per il riconoscimento del fatto che alcuni servizi hanno una intensità rispetto al territorio maggiore della media, che si può fare su tutti e tre, quindi sono una quota aggiuntiva appunto che c'era anche l'anno scorso. I carpigiani anche in questo caso non sono, direi, particolarmente. Non vi interessa. No. Beh, però insomma diciamo è anche nel vostro documento, e quindi è giusto citarli. No, insomma. No, non per questa tabella, no. È stato esplicitato, cosa che non era stata fatta precedentemente nel punto 15, in sostanza gli importi di riferimento di quelli che sono gli incentivi concessi per chi conferisce i rifiuti al centro di raccolta, dal punto 15 sono i 46.000 euro, sempre sui tre comuni, per no, sì, su Novi storicamente erano 12.000 se non ricordo male, sono confermati. Poi dopo, visto che, come diceva in apertura Luca, è stato precisato nello stesso articolo il fatto che c'è anche questo incentivo per chi utilizza i pannolini lavabili piuttosto che quelli usa e getta, anche qui questo tipo di esperienza in realtà su Carpi e Soliera è già esistente, e quindi i 4.000 euro ipotizzati di sconto sono basati sul numero di utenze che negli ultimi 3 o 4 anni questi due comuni hanno utilizzato questi strumenti. Non sono tanti, in realtà sono una ventina di utenze in tutto. Sì, beh, insomma, diciamo qualcuno magari con scelta proprio di vita lo fa, ma non sono tanti. Poi dopo, insomma, era esistente, l'abbiamo... l'ultimo paragrafetto, il 16, con le tariffe dei mercatali, che come sapete sono un piccolo mondo a parte, perché non il tipo di servizio fatto a mercati ovviamente non è fatto con la porta a porta normale, ma chiudiamo il bidone, passiamo i 15 giorni, loro se lo portano via. Quindi per i mercatali in realtà si calcola una tariffa come sempre stato, metro quadro per tariffa fissa, metro quadro per tariffa variabile, e un impatto non particolarmente significativo. Comunque anche loro pagano qualcosa, ma il metodo anche di gestione dei loro rifiuti è ovviamente diverso, non è applicabile esattamente il porta a porta con i mercati.
È un po' fatto. Buona sostanza. Buona sostanza, si è riusciti a mantenere le tariffe del 2017 e del 2016, con un lavoro, devo dire, molto puntuale, molto certosino, con anche insomma, tutta una serie di confronti, un po' anche ruvidi in certi momenti, però siamo riusciti a mantenere, quindi quelle differenze che ci sono davvero 0, in termini assoluti in euro di euro all'anno.
Sì, sì.
L'altra cosa che veniva detto all'inizio, la ribadisco, è il fatto di avere un pezzo di area così vasta, come tre comuni, è stata una conquista avanzata, perché da altri nostri colleghi di comuni limitrofi dell'area nord, i loro consulenti non erano di questa opinione, e tra l'altro non sono riusciti a raggiungere questo obiettivo, quindi forse si è saputo meglio farlo in 3, in 7, 8, 10, perché diciamo c'è anche questa cosa. Però questo è stato un lavoro che secondo me è stato, come dire, un buon risultato di un lavoro che abbiamo fatto cercando di tenere insieme le esigenze anche diverse di due comuni molto piccoli rispetto a una città come quella di Carpi. Cioè essere riusciti ad arrivare qui, mi sento di dire, è stato un bel risultato sicuramente del gestore, ma anche del comune, volendo anche tenere conto che lo sforzo dei cittadini andava anche per il mondo. Non si capiva bene perché tutto questo sforzo che abbiamo chiesto avrebbe dato anche risultato nel non cominciare a non aumentare le tariffe, perché sennò non si capisce niente. Quindi tutto il tempo la politica è passato così.
Grazie per l'esposizione molto precisa, anche per le tabelle riassuntive che aiutano sempre un po' a capire in modo più complessivo quello che è il costo che paghiamo. Ringrazio i signori Padelli, Sabattini, Belfiori. E
no, lui resta.
Lui resta? Niente, allora lo ringrazieremo dopo.
Arrivederci
al prossimo anno.
Arrivederci a voi, sì.
Chi ci sarà.
Allora, un piacere che ci sia.
Noi?
Io no, dipende
dal patto del sindacato. Visto che prima...
Se sono qua,
sì, spero di sì.
Diamo la possibilità di liberarsi e andare a casa e quindi le passo la parola. Se non ci sono traduzioni, passo la parola.
Buonasera. Presento una variazione con dove muoviamo, diciamo, poche poste del bilancio. Allora, questa variazione ci permette di poter iscrivere nella parte investimenti del bilancio 31.000 euro per l'intervento spazi infestati all'interno del parco di Rovereto sulla Secchia, finanziato da oneri di urbanizzazione per realizzare nuovi allacciamenti alle reti e realizzare una struttura provvisoria per il posizionamento di un piccolo magazzino. Le risorse per questo intervento si trovano nella parte corrente del bilancio, con minori trasferimenti all'Unione per 20.118,96, che sono in realtà l'allineamento col bilancio dell'Unione delle Terre d'Argine, bilancio di previsione dell'Unione delle Terre d'Argine. Noi come Comune di Novi abbiamo approvato il bilancio prima, l'abbiamo approvato il 31 gennaio, l'Unione delle Terre d'Argine il 15 febbraio, e pertanto noi avevamo iscritti dei trasferimenti leggermente più alti. Quindi abbiamo provveduto a allinearli nel complesso dei trasferimenti per i servizi conferiti. Abbiamo ridotto di 10.881,04 il fondo di riserva, e questo ci è permesso per legge perché il fondo di riserva minimo doveva essere 26.800 in fase di previsione, 26.887,92, e noi invece l'avevamo predisposto a 50.000 euro. Abbiamo poi successivamente fatto un prelievo dal fondo di riserva di 6.427,49 e ora facciamo una variazione dal fondo in negativo di questi 10.881,04. Il fondo di riserva si attesta a 32.691,47. Questo permette di liberare, noi avevamo applicato la parte corrente del bilancio 196.000 euro di oneri di urbanizzazione. 193.000 euro, scusate. E queste minori spese ci consentono di finanziare, di poter liberare, diciamo, risorse di oneri di urbanizzazione che erano applicati alla parte corrente per 31.000 euro. Quindi oggi gli oneri di urbanizzazione che rimangono applicati alla parte corrente sono 162.000 su 200.000, che è lo stanziamento complessivo. Poi un piccolo storno dal trasferimento al Comune di Carpi per la gestione associata del canile, anche qui a seguito del riallineamento dei trasferimenti, per 500 euro, che finanzia un maggior contributo alle guardie GEL e GEV per le attività che svolgono a favore del territorio del comune di Novi di Modena. Questo è quanto.
Niente, tengo le domande sulla variazione di bilancio, che può darsi che lì ce ne siano. Io la ringrazio e ci apprestiamo a proseguire. A presto.
Buonasera, grazie.
Per la riscossione coattiva delle entrate comunali. La riscossione coattiva, diciamo, è quell'insieme di procedure e di attività che l'ente deve attivare nel caso di mancato adempimento spontaneo da parte del contribuente o da parte dell'utente. Ad oggi la riscossione coattiva per tutti i comuni dell'Unione viene gestita unitariamente dall'ufficio tributi delle terre d'argine, però la potestà regolamentare in materia tributaria rimane in capo ai singoli comuni, quindi ogni comune va ad approvare un proprio regolamento che disciplini la riscossione coattiva delle entrate comunali. Ad oggi la norma ci consente di recuperare le entrate, di effettuare la riscossione coattiva con due strumenti, o con il ruolo, quello diciamo tramite avvalendosi di Equitalia, oppure attraverso l'ingiunzione di pagamento. Con questo regolamento andiamo a disciplinare la riscossione coattiva effettuata attraverso l'ingiunzione di pagamento. Allora, prima di emettere un'ingiunzione di pagamento, l'ente diciamo deve essere in possesso di un credito che sia certo. Allora, deve essere preceduta diciamo l'ingiunzione per quanto riguarda i tributi. Questo credito è dato da un avviso di accertamento notificato al contribuente che sia divenuto definitivo, quindi che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica, che non sia stato pagato, che non sia stato impugnato dal contribuente. Per tutte le altre entrate del comune invece l'ingiunzione deve essere preceduta dalla notifica diciamo di un sollecito con la messa in mora. Altre entrate possono essere, adesso in tutta la parte dei servizi scolastici è stata conferita in Unione, può esserci qualcosa relativo a degli affitti, qualcosa relativo a concessioni cimiteriali, luci votive, cose di questo tipo. Scaduto il termine per il pagamento dell'accertamento del sollecito, questo è l'articolo sull'ingiunzione, si provvede con l'emissione e la notifica dell'ingiunzione di pagamento. Allora, con l'ingiunzione viene chiesto, oltre al pagamento di quanto dovuto in base all'atto precedente, gli interessi calcolati al tasso legale, il rimborso di una quota di spese amministrative in misura pari al 2% dell'importo dovuto dal contribuente, più le spese di notifica dell'ingiunzione. Con la medesima ingiunzione può essere chiesto il pagamento di tutti i crediti vantati dal medesimo soggetto nei confronti dell'ente. È una possibilità, quindi poi si deciderà di volta in volta come procedere, cioè se emettere un'ingiunzione per ogni tipo di entrata o se accumulare nella stessa ingiunzione entrate ad esempio tributarie diverse. E abbiamo scelto di non procedere all'emissione dell'ingiunzione per crediti al di sotto dei 20 euro. Cioè se il credito dell'amministrazione è al di sotto di questa cifra, non emettiamo l'ingiunzione. Il debito comunque rimane a carico di quel soggetto lì e nel caso in cui cumulasse altri debiti vanno a accumularsi e gli emetteremo poi un'unica ingiunzione di importo superiore. Qualora l'ingiunzione non venga pagata, la norma poi prevede che vengano messe in atto tutte quella serie di azioni cautelari esecutive, ad esempio il pignoramento, un preavviso di fermo, un preavviso di pignoramento, tutto quello che prevede comunque la normativa nei tempi previsti dalla norma. In caso che si attivino queste azioni cautelari esecutive, sono poi previsti una serie di oneri a carico del contribuente utente moroso che sono fissate dalla norma, da questo decreto ministeriale del 21 novembre 2000. Cioè per ogni azione cautelare esecutiva posta in essere nei confronti di chi non ha pagato sono previsti degli importi da applicarsi. Abbiamo previsto che nel caso in cui il contribuente non paghi l'ingiunzione e quindi si passi alle azioni cautelari esecutivi, dal momento in cui gli scade l'ingiunzione di pagamento gli si applicano non più gli interessi legali ma gli interessi legali maggiorati di 2 punti percentuali. L'articolo 5 di questo regolamento è il più importante, è quello che va poi a disciplinare la possibilità del soggetto che riceve un atto relativo alla riscossione coattiva di rateizzare l'importo dovuto. Abbiamo previsto diversi scaglioni. Già un contribuente che riceve un'ingiunzione di 50 euro ha la possibilità di rateizzare fino a 2 rate, poi man mano che crescono gli importi dell'atto crescono il numero di rate consentite, fino alle 72 rate mensili che sono quelle previste anche da Equitalia. Qua ci arriviamo con importi oltre i 60.000 euro, poi qua ci sono tutti gli scaglioni con i corrispettivi. Abbiamo cercato comunque di garantire a tutti i soggetti la possibilità di rateizzare con degli importi abbastanza accessibili. Se il contribuente non paga la prima rata 2 non consecutive decade dal beneficio, questo è previsto un po' in tutti i regolamenti. Il comma 6, abbiamo introdotto un'agevolazione, diciamo tra virgolette, e abbiamo previsto che nel caso in cui lo stesso contribuente e i componenti di uno stesso nucleo familiare siano contestualmente notificate più ingiunzioni relative a debiti diversi, ai fini della determinazione del numero massimo teniamo conto dell'ammontare complessivo delle ingiunzioni notificate. Cioè, ad esempio, se un soggetto riceve un'ingiunzione ICI, un'ingiunzione IMU, un'ingiunzione tassa rifiuti, non guardiamo per la singola ingiunzione lo scaglione nel quale ricade, ma teniamo conto degli importi complessivamente a lui notificati. Lo stessa cosa se un marito e moglie, genitori e figli, cioè nello stesso nucleo familiare, ricevono più atti, se sono in difficoltà teniamo conto della somma degli atti notificati. E il comma 7, abbiamo previsto che in casi eccezionali la Giunta possa disporre il pagamento in un numero di rate superiori a quello stabilito sopra, fermo restando il limite massimo di 72. E questo in sostanza è un po' tutto l'impianto del regolamento.
Che fa scattare la procedura all'inizio, quindi alla notifica dell'atto. Quello che fa iniziare tutta questa procedura.
Noi allora notifichiamo per le entrate tributarie il soggetto che non ha pagato un importo, viene notificato un avviso di accertamento. Nel caso in cui questo avviso di accertamento non venga pagato e non venga neanche impugnato in commissione, decorsi i termini per il pagamento, si attiva la riscossione coattiva con la notifica quindi di un'ingiunzione di pagamento. Nel caso in cui non sia l'entrata un tributo ma sia un'altra entrata, ad esempio un affitto, mandiamo un sollecito con un termine per adempiere. Nel caso in cui il soggetto non, nel termine che gli vengono assegnati, generalmente sono 30-60 giorni, non provvede a effettuare il pagamento, si attiva la ingiunzione di pagamento. Sì, questa è la proposta al Consiglio di approvare l'adesione all'ufficio associato del contenzioso tributario e di consulenza della provincia di Modena, cioè è presente a livello provinciale un ufficio che si occupa di fornire consulenza ai comuni associati per tutti i ricorsi che pervengono da parte dei contribuenti. Quindi il comune, nel momento in cui riceve un ricorso presso la commissione tributaria provinciale o regionale da parte dei contribuenti, ha la possibilità di avvalersi di questa assistenza qualificata di questo ufficio associato provinciale. Dall'aprile del 2016 il Comune di Novi è passato in Unione e gestiamo i tributi. I comuni di Campogalliano, Soliere e Carpi già si avvalgono dell'adesione all'ufficio associato del contenzioso. Esatto, sì, esatto, fuori è rimasto Comune di Novi, quindi per garantire un'omogeneità di trattamento, e anche poi nella pratica si rivela molto comodo piuttosto che cercare un legale avvalersi di questo ufficio associato, sia per il contenzioso sia per eventuali pareri, consulenze in materia tributaria. Sono associati quasi tutti ormai i comuni della provincia di Modena, direi adesso Modena no, ma quasi gli altri comuni. Esattamente, sì. È istituito presso la sede presso la provincia, sono associati vari comuni e fornisce per tutti questi comuni associati assistenza nel caso di contenzioso. Poi vi troverete nel materiale che abbiamo allegato anche una bozza della convenzione di adesione all'ufficio che poi stipuleremo nel caso in cui venga approvata. Con le funzioni, tutte queste cose, gli scopi che sono poi quelli di fornire assistenza qualificata in caso di contenzioso tributario, consulenza. Sì, solo tributari. C'è ricorsi, commissione tributaria provinciale e regionale? No, esatto, solo tributaria.
Provo a salutarti un'altra volta.
Ok, grazie.
Se torni vuol dire che ho dimenticato qualcosa. Sì. Buona
ci
serata.
Vediamo,
grazie,
vediamo.
Ciao.
Allora, sì. L'ultimo punto di questa commissione, la mozione della direzione del patto di sindacato tra i comuni soci di AIMAG a sostegno, diciamo, poi della delibera che andremo tutti a portare nei consigli comunali entro il 30 di marzo con la proposta di una proroga del patto di sindacato di 6 mesi e comunque di 6 mesi in 6 mesi fino al massimo al 30 aprile 2019. Questa proroga serve perché sostanzialmente nel frattempo è stato approvato i cosiddetti decreti Madia, per una parte la Corte Costituzionale aveva posto una questione di costituzionalità, il governo è intervenuto, quindi noi AIMAG e comuni dobbiamo iniziare anche a fare delle ricognizioni, così come prevede la norma, per l'adeguamento dello statuto e la revisione straordinaria delle partecipazioni, per cui è necessario che ci sia il tempo per farlo, decisioni diverse non ne saranno state prese, per cui in questa mozione del patto si propone, tutti i comuni propongono un apposito addendum bis, così chiamato, che impegna appunto tutti i consigli comunali a questa proroga di 6 mesi in 6 mesi, massimo però fino al 30 aprile 2019, perché in caso contrario, se non c'è entro il 30 di marzo una decisione diversa, automaticamente il patto di sindacato così com'è si prorogherebbe di 2 anni. I comuni vogliono avere la possibilità invece di poter discutere ulteriormente per eventuali decisioni da assumere, ma in particolare, almeno in questi primi 6 mesi di proroga, è necessario per poter adempiere gli obblighi del decreto Madia e delle successive modifiche intervenute.
Sono le ore 20:45 del 21 marzo, la commissione si è fatta via via più intima, quindi ringrazio e saluto il sindaco Luisa Turci e il consigliere Benzi. I lavori sono chiusi.